Modem.
Entrare in campo a Roma, all'Olimpico, giocare una partita di Champions League contro il Real Madrid, ascoltare il tuo nome, il tuo cognome da 70.000 persone, credo che sia una delle emozioni più belle che io porterò sempre nel mio cuore e nella mia mente.
Ho esordito talmente giovane davanti a 90.000 persone all'Olimpico, un Roma-Milan, è stata una grandissima esperienza, fortissima. Ho fatto circa 300 partite ufficiali, c'era ancora anche l'ultima partita.
I calciatori sono considerati dei fattori di produzione, sono considerati dei numeri e l'ho riscoperto anche io sulla mia pelle, soprattutto quando superi i 30 anni per le società. Ti senti più un costo e non un investimento.
Il mestiere del calciatore è un mestiere profondamente precario, perché non tutti guadagnano cifre esorbitanti, tutti hanno contratti di lavoro a tempo strettamente determinato. E quando poi finisce ed è difficile, insomma.
Nel giorno dell'esordio della Svizzera ai mondiali in Qatar parliamo di calcio oggi a Modem, o meglio di calciatori, per capire cosa succede dopo, quando la carriera professionistica finisce, cosa significa girare quella pagina dopo super giù una quindicina d'anni ad alti livelli agonistici e anche salariali. Si appendono le scarpette e inizia una nuova vita tra opportunità incognite, e non sempre le cose vanno per il meglio. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Roberto Porta oggi al microfono e con un reportage su questo tema di Francesca Motta, e nell'ultima parte della puntata due ospiti che saluto subito. Benvenuto in studio Fulvio Sulmoni.
Buongiorno, grazie mille per questo invito.
È stato un giocatore professionista fino al 2020, ha vestito le maglie di tutte le squadre ticinesi del Thun, ha anche scritto un libro sulla sua esperienza calcistica, Piacere di averti conosciuto, questo il titolo, e benvenuto anche a Simone Rapp.
Buongiorno a tutti.
Lei è un giocatore ticinese, oggi in forza al Karlsruhe Sport Club, squadra della seconda Bundesliga tedesca, ha giocato anche nella Super League svizzera e pure un anno con Fulvio Sulmoni nel Thun. Ma prima di parlare con voi, appunto, ascoltiamo il reportage della collega Francesca Motta.
Sai, quando tu sei abituato a toccare 200 milioni all'anno e poi non c'è più una lira, ti trovi in difficoltà. Mi sono messo ad bere da di mattina e ero scocciato della mia vita, che facessi.
Nessuno quando giocava le ha mai detto: Pietro, guarda che il calcio prima o poi finisce, vedi di pensare anche al dopo. Si parlava di questo?
Sì, parecchi consigli me l'hanno dato, ma ero io che non riuscivo a sentirli, cioè continuavo sempre dopo la partita andare a ballare, a divertirmi. Poi piano piano, come tu, i soldi cominciavano a finire e mi sono ritrovato su quella panchina.
A parlare è Pietro Puzzone, classe 1963, campione d'Italia nel 1987 con il Napoli di Diego Armando Maradona, di cui sarà grandissimo amico. Finita molto presto la sua carriera a causa di un incidente al ginocchio, Puzzone sprofonda nel disagio fino a diventare un barbone e passare le sue giornate sulle panchine di Acerra, la sua città alle porte di Napoli.
Superato quel brutto momento, adesso benissimo. Grazie anche alla mia famiglia, a questi medici che mi hanno molto curato. Adesso devo solo dire grazie a tutti.
Incontriamo Puzzone in un parco di Acerra, sotto una statua a grandezza naturale del Pibe d'Oro, che qui aveva giocato una partita di beneficenza, conosciuta come la partita nel fango, come ci spiega il giornalista Rosario Aversano, amico fraterno di Puzzone.
Quel giorno pioveva a dirotto, Diego ha voluto giocare lo stesso, si è scartato, ha dribblato tutta la squadra, compagni compresi, ha segnato e poi si è rotolato nel fango tutto contento.
Maradona, l'amico, il compagno, il campione da imitare in tutto, anche negli eccessi.
Mi sono divertito con le macchine, a comprare due Mercedes, un Golf. Sai, quando sai la mentalità che fa con questi grandi campioni, non riesce a mettere da parte i soldi. E allora logicamente loro spendevano i 5 milioni e nel mio piccolo spendevano la metà, non guardavo le spese. Oggi me ne prendo pure, perché logicamente io non mi potevo mai permettere di spendere i soldi come lo spendeva Maradona.
Pietro Puzzone è forse un caso estremo, ma tutt'altro che isolato. In Italia di statistiche precise non ce ne sono. Voci accreditate affermano però che 6 giocatori su 10, a 5 anni dalla fine della carriera, cadono nel baratro. Lo stesso succede in Germania, in Inghilterra, negli USA.
I problemi sono questi: depressione, fallimento dei matrimoni, pochissima offerta di lavoro rispetto alla domanda eccessiva degli ex atleti.
Guglielmo Stendardo, ex terzino, una lunga carriera tra Napoli, Juve e Atalanta.
Tra i libri ci sono ancora segni evidenti del calcio.
Sì.
Hanno un significato particolare questi palloni, questi scarpini?
Sì, quelle scarpe lì ho fatto, mi sembra, 200 partite con la maglia dell'Atalanta.
Stendardo è fra i pochissimi ex calciatori laureati, che sono meno del 5%. Avvocato e professore, ci illustra lo studio che ha realizzato per conto dell'Università LUISS di Roma.
Questa è la linea, la curva, le fasi finanziarie della vita di un calciatore, vedi? Parte dai 20, raggiunge l'apice sui 30 e poi piano piano. Le entrate sono zero, il tenore di vita resta alto e quindi cambia tutto, no? Bisogna partire dal fatto che il calcio è un contratto di lavoro a tempo determinato, non è un qualcosa che ti può rendere autonomo per tutta la vita. Noi dobbiamo cercare di evitare che a 35 anni ci siano dei pensionati, ma dobbiamo reinserirli nel mondo del lavoro.
Certo, ma per chi per anni ha mangiato pane e calcio e magari non ha una vera formazione scolastica, reinventarsi lontano dai clamori, dalle luci della ribalta, diventa difficilissimo.
La maggior parte di loro, il 97%, fa l'esame da allenatore, prende il patentino UEFA B, però soltanto il 5% riesce a rimanere nel mondo del calcio come allenatore. Il succo qual è? È che rispetto alla domanda eccessiva degli atleti di intraprendere una carriera da allenatore, l'offerta è molto bassa, quindi è un mondo dove è difficile rimettersi in gioco sotto un'altra veste.
Ma allora come venirne fuori? Tanto più che il calcio e lo sport agonistico in generale apparentemente mal si concilia con la scuola, la formazione.
E mi ricordo sempre le facce dei miei compagni quando dopo l'allenamento dicevo che andavo a lezioni di tedesco, insomma. Però è stata una scelta giusta sicuramente.
Che facce facevano?
Ma erano stupiti, quasi un po' come dire: dai, mi stai prendendo in giro, adesso chissà cosa andrai a fare, chissà cosa nasconderai. E invece no, io effettivamente andavo lì, poi non è che insomma mi sacrificassi chissà che, andavo 2 ore a settimana. Per me è stato determinante, io credo che senza la base di tedesco che ho fatto in 2 anni, la mia attività non sarebbe poi partita come partita effettivamente.
Giacomo Brichetto, ticinese d'adozione, ex portiere professionista del Palermo, oggi fa l'imprenditore a Lugano, vende materiale sportivo con molto successo.
Il calcio a qualsiasi livello è qualcosa che ti entra dentro e ti rimane, nel senso positivamente e negativamente, però è una palestra di vita sicuramente, che va sfruttata. Il mondo del calcio ti sfrutta come calciatore, su quello non si piove, ma è anche normale che sia così. Sei uno dei tanti, la società ti prendono perché pensano che tu possa portare qualcosa a loro, ti pagano, in alcuni casi ti pagano bene, in altri casi molto bene, in altri casi non tanto bene, quando non hanno più bisogno di te, che tu abbia il contratto meno, tendenzialmente quella è la porta. Allora bisogna cercare di sfruttarlo, perché poi quando la luce si spegne, si spegne.
Non tutti però hanno la lucidità di Brichetto, che durante le lunghe ore di ozio tra un allenamento e l'altro o durante le trasferte studiava sui libri, ma non è stata solo la lingua tedesca a farlo diventare ciò che è diventato.
Io ho iniziato a giocare a calcio con l'Alessandria, che giocava in Serie C all'epoca. Andavo a 90-100 km da casa, nel mio liceo a Genova, e poi facevo su e giù tutti i giorni. Studiavo la sera dopo cena e poi dedicavo il mio pomeriggio agli allenamenti. Ricordo sempre le frasi dei miei genitori che mi dicevano: vai, fai quello che vuoi, allenati, provaci, però sappi che se le cose non vanno bene a scuola, tra le due cose, lascerai il calcio e non lascerai la scuola. È una frase che sicuramente direi a mio figlio se lui volesse intraprendere la carriera di sportivo.
Nel centro di Roma, a pochi metri dalla Fontana di Trevi, c'è l'Osteria della Stampa, un piccolo locale con un cucinino e una mezza dozzina di tavolini, sempre pieni, la zona è molto ambita. Roberto Scarnecchia, ex centrocampista della Roma di Lidholm, impartisce ordini mentre sfiletta il pesce. È da poco tornato dal mercato con splendide verdure che cucina divinamente.
Diciamo che è successo perché prima del calcio cucinavo già, ero in cucina con mia madre e mia nonna, avevo 7-8 anni e ho cominciato così a aprire il frigorifero, vedere questi pomodori, questo basilico, queste mozzarelle, tutto colorato, era perché si mangia con tutti e cinque i sensi, quindi io toccavo le cose anche, no? Oltre che vederle, annusarle, sentirle, e quindi nasce quando avevo 7-8 anni.
Terminata una prestigiosa carriera sportiva, a 32 anni Roberto si butta su una passione che coltivava da sempre. Si forma come chef, ottiene dei master anche negli Stati Uniti, apre ristoranti un po' ovunque, in Italia e all'estero. Diventa cuoco stellato.
Sicuramente non ho mai pensato di vivere di rendita o vivere senza far nulla. Magari avrei anche potuto farlo, ma no, non è nel mio stile, è il mio carattere. Io, come hai visto bene, io mi alzo alle 6:30 della mattina, vado a fare la spesa tutte le mattine e compro la roba fresca, devo guardarla, sono 30 anni che io guardo la roba.
A sentirlo raccontare, si ha l'impressione che per Scarnecchia il post carriera sia stata una fase assolutamente tranquilla.
Ma c'è stato un momento dove magari spendevo troppo e senza avere entrate. Avevo già però tanti figli, ho 4 figli, quindi poi ho detto aspetta un attimo, mi fermo, perché gli attimi di pausa te li devi prendere, però il problema è che tu hai un tenore di vita molto alto, quindi l'attimo di pausa vai a toccare i tuoi soldi, no? Quindi ho detto no, aspetta, devo fare un passo indietro.
Una scelta giudiziosa che ha scongiurato inutili rischi.
Nel momento in cui sei a posto economicamente puoi cercare di studiare, puoi cercare di andare all'estero, puoi cercare di fare dei master, cioè devi guardare quello che ti piace, bisogna inventarsi qualcosa.
Certo, per chi ha avuto alle spalle una famiglia, non si è fatto prendere la mano dal successo e dai soldi e in un qualche modo ha sempre pensato al dopo, il passaggio alla vita normale può essere indolore. Tuttavia, se si considera che solo un giovane su 33.000 in Italia raggiunge la Serie A con la prospettiva di potercela fare, il problema è veramente grave. Forse le istituzioni del calcio, le società stesse, dovrebbero preoccuparsi di più, non solo delle gambe, ma anche della persona che ci sta sopra. Sentiamo ancora Giacomo Bricchetto.
Il mondo del calcio è un business assolutamente e quindi si tratta semplicemente di saperlo e di esserne consapevoli. Pensare che la società ti prenda per mano e ti tenga per mano fino a quando tu decidi di smettere non esiste. Il calcio da quel punto di vista lì è uno sport magari più rischioso di altri, però è sempre il rapporto rischio-rendimento, come in finanza. Più rischi, più ottieni. Tu fai una scelta, dici ok, io entro nel mondo del calcio, può andarmi bene, può andarmi male, come ne uscirò, secondo me, dipende molto dalle capacità individuali. E dopo è facile dare la colpa al sistema, in alcuni casi ci sono situazioni sicuramente penalizzanti per il calciatore, però fa parte del gioco.
Un gioco enorme, verrebbe da dire. In Italia il calcio è tra le prime aziende del paese e fa girare miliardi.
Ho preso Costa Curta, è stato uno dei miei primi clienti. Andavo sempre a Milanello, ho cominciato a prendere ragazzini della primavera e qualcuno è diventato importante e poi dopo ho cominciato la mia attività da agente, ho preso tanti giocatori e ho avuto la fortuna di gestire 4 palloni d'oro, Georges Weah, Zidane, Papin e Shevchenko. Poi ho avuto Thuram, ho avuto Desailly, ho avuto tanti giocatori.
Oscar Damiani, 72 anni, ci riceve nel suo attico a pochi passi dalla stazione centrale di Milano. Più che l'ufficio di un procuratore di calcio, sembra quello di un collezionista d'arte contemporanea, di cui è appassionato.
Quell'artista si chiama Anselm Kiefer, è un grande artista tedesco ed è molto importante.
E questi vasi che vedo dietro?
No, questi non hanno, sono degli, tutti vasi di artisti, ma non di artisti molto importanti, francamente. Però mi piacevano, li ho presi.
Prima dell'arte c'è stato molto calcio, la Serie A, la Nazionale e i primi passi nella Val de Travers, dove è cresciuto, figlio di migranti bresciani.
A Couvert ho cominciato a giocare da ragazzino, mi ricordo che la mia prima partita abbiamo giocato contro il Neuchâtel Xamax, abbiamo perso 14-1 e ho fatto il gol io però, l'1.
Un ex calciatore di modesto spessore, ama dire lui, che ha fatto fortuna piazzando giocatori. Lo fa dal 1987, scova le giovani promesse, le segue, ma solo fino a un certo punto.
Sì, no, ma noi abbiamo le responsabilità, però quando uno smette di giocare non è che io posso seguirlo. Io durante la sua carriera gli posso dare degli aiuti e posso consigliarlo su quello che deve fare. Non decido io, posso dargli solo un indirizzo, poi dopo lui farà quello che crede. Non voglio prendermi delle responsabilità che non mi spettano, che forse non sono neanche nelle mie competenze. Via!
Eccola una delle riserve predilette dei cacciatori di talenti, la scuola calcio dell'Inter a Milano. In questo centro, un vecchio istituto completamente ristrutturato, in zona Niguarda, una settantina di ragazzi e ragazze dai 15 ai 19 anni vive, si allena, studia, tutto sotto lo stesso tetto. Una realtà tra le pochissime in Italia che ha come scopo quello di scovare i campioni e le campionesse di domani, ma non solo. Roberto Samaden è il direttore del settore giovanile dell'Inter.
Li rendiamo attenti e investiamo tanto in un progetto che chiamiamo Progetto Educational, che fa sì che fin dalle prime fasce di età, quindi parliamo dei ragazzi e delle ragazzine di 9-10 anni, vengano coinvolti non solo in attività di campo ma anche fuori dal campo. È importante coltivare il sogno, perché non bisogna mai togliere questo a nessuno, ma nello stesso tempo farti capire che è un sogno quello di magari diventare un grande campione, invece una realtà quella di poter fare una bella esperienza formativa che poi contribuirà in maniera importante a formarti come persone.
Le apparenze non devono però ingannare. In Italia, salvo Inter, Juve e Roma, nessun'altra società sembra impegnarsi nel processo formativo dei giovani. Anzi, unicamente a Milano, secondo Samaden, scuola e sport sono veramente integrati. Non solo calcio, ma una crescita a 360 gradi.
Sente che c'è un cambiamento di cultura in questo senso o ancora no?
In Italia purtroppo no, e bisogna investirci, bisogna iniziare a investirci, perché da questo punto di vista, rispetto ad altri paesi europei, dal mio punto di vista non abbiamo ancora fatto un salto in avanti. La chiave penso sarà lì nel momento in cui si capirà che anziché preoccuparsi di avere un allenatore migliore o di comprare un giocatore perché è più bravo degli altri, magari si inizia a investire sull'ambiente, perché poi è questo che determina la crescita dei ragazzi e delle ragazze.
Le classi hanno numeri ridotti e questo aiuta l'apprendimento, la riflessione, la presa di coscienza della vita che hanno scelto e dei rischi che incorrono. Fortunatamente il messaggio comincia a passare. I ragazzi da noi avvicinati stupiscono per la loro maturità.
Io personalmente sono aggiornato su molte storie che succedono a ex calciatori. Infatti secondo me questo è mancanza di conoscenza, quando uno inizia ad avere molti soldi non riesce più a gestirli. Infatti secondo me è importante andare a scuola da giovani per capire come investire i propri soldi e come riuscire a gestirli senza andare in rovina.
Bisogna comunque avere un piano B, che quando la carriera calcistica ad un certo punto terminerà si ha qualcosa da fare anche dopo.
Non vi spaventa un pochino come realtà comunque?
Non tanto. Noi che facciamo sport si sa bene cosa vuol dire raggiungere degli obiettivi, quindi ci porremo un altro obiettivo.
L'approccio sembra essere quello giusto. Meglio pensarci per tempo, anche perché quando è troppo tardi, risollevarsi è veramente difficile.
Ho fatto i miei errori facendo uso di cocaina, di conseguenza ha fatto in modo che comunque spegnesse poi tutto il resto del bello che avevo costruito. Dopodiché mi sono dovuto reinventare il lavoro in cantiere.
Fabio Macellari, di Sesto San Giovanni, una delle grandi promesse del calcio italiano di fine anni 90. Bologna, Cagliari, Inter. Il sogno sfiorato di giocare in nazionale, la rottura dei legamenti di un ginocchio, la lunga convalescenza, la frustrazione, il vizio.
Il fatto della separazione, giustamente, il fatto di non poter rientrare più in Serie A erano alti e bassi, fino a che quegli alti e bassi ti portano in situazioni dove non c'è più il Porsche, non ci sono più le modelle da 500 euro, non c'è più niente. Non c'è più niente, non c'è neanche più tuo figlio, non c'è più la tua ex moglie, i tuoi genitori, tutto questo. Perdi tutto, tu perdi tutto.
Macellari è sempre stato un ragazzo a posto, famiglia solida alle spalle, diploma in ragioneria, uno che non si è mai tirato indietro, fuori e dentro il campo. Eppure...
Sì. Eppure mi sono perso, perché il gioco era allettante, non c'è da negarlo.
In poco tempo, degli oltre 5 milioni di euro guadagnati in carriera, Fabio ne brucia più di 4, tra bagordi, macchine e donne.
Poi per fortuna ho dato uno stop e quindi ha gestito papà e mamma, e quindi ci ritroviamo ancora con le spalle coperte, e anche lì è stata una mossa intelligente, diciamo, ecco. Perché sennò a quest'ora sarei sotto un treno, ecco, sotto un ponte.
Incontriamo Fabio ad Amatrice, La città laziale è ancora semidistrutta dal terremoto del 2016. Lì Fabio ci era arrivato giocando nel campionato minore, quando ormai la sua carriera era finita. Gli amici lo convincono a rimanere, a dare una mano, ed è quello che fa oggi. Nel frattempo ha riconquistato anche l'affetto della famiglia, del figlio, ma soprattutto ha ritrovato se stesso.
Sono molto ordinato, sono molto, molto inquadrato, quindi io alle 7 mi alzo e vado a lavorare in cantiere. Voglio dire, c'è una città da aiutare adesso? Io dico sempre, se hai voglia di lavorare, vieni ad Amatrice, la casa si trova. Ti danno anche un sacco di bei soldini, perché voglio dire, per uno che fa il manovale, guadagnare 2.000 euro al mese, 1.800 euro al mese, non è poco.
Tanti, davvero tanti gli spunti di riflessione in questo servizio di Francesca Motta, realizzato in collaborazione con il collega di Falò Paolo Bertossa. Con noi in studio, lo abbiamo presentato prima, Fulvio Sulmoni. Lei è considerato uno dei giocatori ticinesi più forti degli ultimi 20 anni, adesso lavora in banca, ha posto fine alla sua carriera a 34 anni. C'è un filo rosso in tutto quello che abbiamo sentito, è quello della precarietà, insomma un mondo dorato. In Svizzera sicuramente meno che in Italia, ma fragile.
Sicuramente, è un mondo, soprattutto dall'esterno, molto idealizzato. Ci si fanno delle aspettative sulla professione del calciatore, che poi quando invece la si vive in prima persona, ecco, alcune vengono realizzate effettivamente, altre invece si capisce che non sono così. Ecco.
Buongiorno anche a Simone Rappa.
Buongiorno.
30 anni, attaccante ticinese che milita oggi nella seconda divisione tedesca, nel Karlsruhe Sport Club. Ha giocato anche nel Losanna, nel Thun con Fulvio Sulmoni, nel San Gallo. Ci vuole sempre un piano B nel calcio, abbiamo sentito. Concorda?
Sì, assolutamente, ci vuole sempre un piano B. Non è però sempre facile rendersene conto quando si è dentro nel mondo del calcio.
Ma Simone Rappi, c'è tempo per chi gioca a calcio a livello professionistico per costruirsi un piano B? Perché tra allenamenti, partite, sedute di fisioterapia, insomma, si riesce oppure no?
Sì, io direi di sì, il tempo si trova sempre, chiaramente bisogna a volte anche sforzarsi un po' a fare qualcosa che non sempre è bello, come almeno per me studiare, però il tempo lo si trova.
Fulvio Sulmoni, abbiamo detto, lei ha smesso 2 anni fa, ora lavora in banca. Cosa significa uscire dal calcio? Insomma, fino ad un certo giorno si è al centro delle attenzioni, applausi, pacche sulle spalle, e poi tutto cambia e quasi si azzera.
Sì, io nel mio libro dico che si viene abbandonati un po' sul marciapiede della vita, perché alla fine è un po' così. Il mondo del calcio è un mondo particolare, e la realtà è un'altra. Poi quando ci entri nel mondo vero, ti accorgi che la realtà è completamente diversa, e questo passaggio non è facile farlo se non si è preparati, no? Si è parlato di un piano B. Io anch'io nel mio libro ho parlato di un piano B, in realtà è più corretto parlare di un piano A, secondo me. Mi è stata fatta questa osservazione una volta che ho presentato il libro, ed è corretta questa osservazione, perché il piano A è la vita che non finisce a 35 anni dopo una carriera sportiva, ma va avanti, e quella deve essere preparata. Il piano B è provare a realizzare un sogno sportivo, quindi importante per i genitori, ma anche per i ragazzi, prepararsi innanzitutto alla vita, poi se uno ha un talento, ecco che può cercare di realizzare anche quello.
Ecco, lei ha scritto anche un libro, appunto, Piacere di averti conosciuto, ha una laurea all'università. Com'è stato riuscire a conciliare calcio professionistico e studi?
Ma sicuramente, come diceva Simo bene, ci vuole tanta, tanta volontà, ok? È fattibile. Assolutamente fattibile, il calciatore ha tanto tempo libero, generalmente i pomeriggi sono quasi sempre liberi, e io frequentavo l'università, e devo dire, gli anni in cui frequentavo l'università sono stati gli anni migliori della mia carriera, nel senso che riuscivo a staccare da quello che è il centro di emozioni calcistico. uscivo da quel mondo, entravo in un altro mondo dove alle persone non interessava nulla del mondo del calcio, magari, dove non mi si conosceva, e si trattavano altri argomenti, si parlava di altre cose, e questo mi aiutava tantissimo a gestire anche le mie emozioni.
Ma si è capiti dall'ambiente, abbiamo sentito nel servizio il giocatore del Palermo dire: facevo dei corsi di tedesco e i miei compagni quasi mi scherzavano.
Sì, diciamo, la cosa più triste non è tanto che magari non si viene capiti dai compagni, ma che non si viene capiti dai dirigenti o dalle persone responsabili dei club. Il fatto che io facessi l'università non era visto come qualcosa di positivo, quest'oggi lo posso dire. Non ho mai ricevuto un complimento per quello che stavo facendo, anzi veniva visto come qualcosa per l'ambiente del calcio di negativo, perché io stavo sfruttando del tempo non per dedicarmi alla mia attività di calciatore professionista, ma per fare dell'altro.
Simone Rappa, si sente questa pressione dell'ambiente per concentrarsi solo sul calcio?
È difficile adesso rispondere. Sono abbastanza d'accordo con Turmo che non sempre viene visto magari bene, o si ha anche la sensazione che non viene visto bene. Io penso che comunque la cosa stia migliorando molto negli ultimi anni, ci sono sempre più possibilità di studio e di collaborazione tra società e università per dare queste possibilità ai giocatori. Quindi, come detto, sono parzialmente d'accordo. Dopo, a volte magari è quello che noi giocatori pensiamo, che le società pensano di noi in queste situazioni qua.
Ecco, Simone Rapp, nel calcio appunto ci sono le società, gli allenatori, i direttori sportivi, i procuratori, è importante finire in buone mani. Quanto si riesce a capire se si è davvero arrivati davanti a una persona che sa dare buoni consigli?
Questa è una bella domanda, come si riesce a capirla? Alla fine, almeno da per quanto mi riguarda, la cosa più importante per me è sempre stata la mia famiglia dietro, appunto, la fortuna che mi hanno sempre sostenuto e anche sempre fatto notare che non c'è solo il calcio nella vita. Dopo, come si riconosce quando una persona è quella giusta che ti può dare veramente una mano, non saper rispondere.
Ecco, Fulvio Sulmoni, su questo punto Simone Rapp parla della famiglia, sappiamo che però nel calcio la famiglia magari è in panchina, ci sono gli allenatori, i procuratori, i direttori sportivi, ecco. Tutto questo quanto aiuta o quanto crea anche tensione magari tra l'ascoltare il papà, la mamma, i familiari e invece chi è sul campo?
Sì, è un tema complesso, soprattutto in giovane età, nel senso c'è una fase nella fase dell'adolescenza o post-adolescenza dove tendenzialmente il ragazzo magari ascolta più volentieri un procuratore o un allenatore rispetto ai genitori, no? Perché c'è anche questa, sì, è una fase un po' della vita, anche un po' di ribellione o di voler mostrare ai genitori di essere indipendenti, di poter fare quello che si vuole della propria vita. Il mio consiglio è chiaramente quello di sempre ascoltare i genitori, perché sono tra le uniche persone forse che ci vogliono veramente bene nella nostra vita, anche se a volte i consigli dei genitori possono non piacerci. Dopodiché sì, ecco, bisogna fare attenzione a certi personaggi che si incontrano nel mondo del calcio, perché loro vivono o lucrano sui giocatori, quindi i loro consigli non sono sempre come dire imparziali, ecco.
Ultima domanda, siamo quasi in conclusione, Fulvio Sulmoni, le carriere possono terminare naturalmente per l'anagrafe, per gli anni che si hanno, ma ci possono anche essere dei gravi infortuni improvvisi, insomma degli imprevisti, e tutto questo magari sconvolge ancora di più la vita di chi ha fatto il calciatore.
Sì, io quando vado nelle scuole dai ragazzi mostro sempre una foto dove l'ho trovata per caso, dove in quel momento un mio ex compagno di squadra subisce un gravissimo infortunio e lì termina la sua carriera sportiva, e ai ragazzi dico: ecco, vedete, in questo momento questo ragazzo si sta spaccando tutto quello che può spaccarsi nel ginocchio e perde, in quel momento perde la sua fonte di reddito e perde il suo lavoro. giusto per far capire ai ragazzi quanto appunto è fragile anche questa professione, quindi bisogna essere pronti e preparati per un'alternativa.
Noi siamo davvero in conclusione, una puntata dedicata al dopo carriera nel calcio. Tra due ore invece spazio al calcio giocato, scenderà in campo per la sua prima partita alla nazionale svizzera. Modem torna domani da Roberto Porta, una buona giornata.